È un piacere per me sempre poter vivere un contatto con le varie realtà di questo corpo meraviglioso di Cristo che è la Chiesa. Lui dice che è meraviglioso perché la Chiesa fondamentalmente è quella realtà che Lui ci ha donato e quella è meravigliosa perché è direttamente venuta da Dio. Come è meravigliosa la nuova identità che abbiamo ricevuto. Ed è importante che cominciamo a comprendere bene e a vedere in primo luogo quello che Dio ha fatto per poter poi trasferire questa armonia anche nella sfera personale e nella sfera relazionale, perché ci sia una scoperta di Cristo in noi. E questo ci guarisca. Ieri parlavo in una conferenza al centro di Cristoterapia. E in realtà la sintesi è che la nostra terapia è Cristo. Ma non in maniera simbolica, non in maniera solamente morale, etica, ma perché Cristo ha fatto qualcosa di grande, cioè è venuto ad abitare nella tua vita, nella mia vita, ci ha fatto diventare tempio del suo spirito. Ed è facile purtroppo tante volte, piuttosto che guardare chi sta dentro di noi, questa nuova identità, questa nuova creatura, guardare tutto quello che ci circonda ed essere così condizionati da perdere il riferimento spirituale vero. Forse magari tutto il giorno dichiarare, proclamare, decretare versetti, ma non avere la coscienza di Cristo in noi. Io credo che noi evangelici per certi versi siamo svantaggiati, perché con la idea di conoscere la parola di Dio, e la conosciamo, di recitarla, di proclamarla, di dichiararla, tante volte ci dimentichiamo che tutto ci punta su quello che Cristo ha fatto in noi, su questa vita nuova, meravigliosa, che abbiamo bisogno di scoprire perché sia la terapia per la nostra fragilità, per le nostre contraddizioni, per le nostre paure. Come sapete, ci sono due forze che nell'universo stanno operando e una viene da Dio. E l'altra viene dal nemico di Dio. Quella che viene da Dio, abbiamo sentita nominare, è la potenza di un amore consumante che ti ha amato, ti ama e ti amerà. Quella che viene dal demonio, fondamentalmente, si chiama paura ed è qualcosa con cui ti dovrai confrontare tutta la vita. Ma questa mattina voglio vedere brevemente come Dio direttamente vuole correggere la nostra vita proprio perché ci ama. E questo è un concetto fondamentale, importante, perché spesso noi non riusciamo a conciliare l'amore con la correzione. Spesso diciamo agli altri: se mi ami, non mi correggere. Non so se vi capita tra moglie e marito. Ti prego, se mi ami, non mi dire che sto mangiando troppo, che sto mettendo una pancia, che questo mi farà male, non me lo dire, ti prego. E tante volte con Dio abbiamo difficoltà a comprendere questo tipo di amore perché probabilmente per una mentalità legalistica non abbiamo neanche compreso fino in fondo cosa significa peccato. Ecco, usiamo la parola peccato, carne, come se fossero delle cose, chissà, dell'altro mondo. In realtà peccare significa fallire il bersaglio e io credo che nessuno di noi vorrebbe fallire il bersaglio. Anche quando per caso vi trovate in una fiera dove c'è il tiro al bersaglio, non credo che c'è qualcuno col piacere di spendere i soldi per sparare alle persone che passano e non per colpire e prendere il premio. Non so se c'hai una buona mira, ma sicuramente non amiamo fallire il bersaglio. E così quando ci imbarchiamo in qualunque impresa, quando iniziamo un corso, quando iniziamo un apprendimento di qualcosa, io credo che lo facciamo con la convinzione poi di raggiungere l'obiettivo. E peccare dovremmo cominciare a comprendere che non è qualche cosa così di anacronistico, no, non voglio sentire questa parola peccato, perché noi tante volte diciamo peccato, potevo fregarlo, peccato, potevo... Lo usiamo in una maniera distorta perché non abbiamo compreso qual è il desiderio profondo di Dio che ci ama e che desidera il nostro meglio, il nostro bene fino in fondo. Parlavo forse ieri con qualcuno il quale mi diceva: ah, ma sto scoprendo che quando pecco Dio si allontana, però poi ritorna. Io ho detto: Dio si allontana? Com'è questa storia? Quando pecchi, quando sei in crisi, quando stai fallendo il bersaglio, Dio è ancora più vicino a te. Il problema è che tu non lo percepisci. Ma che concezioni strane tante volte siamo fatti nella dottrina evangelica. Quando pecco Dio si allontana. No, quando pecco Dio cerca di abbracciarti di più, come qualunque padre farebbe quando vede il proprio figlio perdere colpi. Cosa fa? Si allontana? No, si avvicina di più. Il figlio forse non lo recepirà in quel momento, ma l'amore di Dio sta lavorando nella tua vita ed è importante che te ne accorgi. E questo amore porta con sé un desiderio di bene, di correzione. Ci sono dei versi che mi vengono in mente, ne prenderemo qualcuno, perché possiamo cogliere questo amore profondo fin dal vecchio patto, che tante volte ci sembra non esprimere questo amore di Dio, ma già c'è in potenza questa rivelazione di un amore, di una grazia che si sarebbe finalmente concretizzata con la possibilità di fare pagare qualcuno. Dio rimanere amore, ma rimanere giustizia, perché Gesù ha pagato. Questa è la più bella notizia che possiamo scoprire e trasmettere agli altri, perché in questa notizia c'è un principio di cristoterapia, c'è un principio di guarigione estrema, perché tante volte le malattie nella nostra vita verranno perché noi cerchiamo di fare Dio. Non so se vi ho detto l'altra volta che nel mio studio c'è un bel cartello che mi hanno regalato dove è scritto: Dio esiste, ma non sei tu, rilassati. Sembra una battuta, ma in realtà tante volte nell'orgoglio sottile che ci caratterizza come esseri umani cerchiamo di salvarci da soli. Lo facciamo con la forza della volontà, con la morale, con l'etica, con tutti i tentativi, cercando di fare qualcosa che l'Apostolo Paolo in Romani ci farà capire che non è possibile, cercando di unire l'umano al divino, cercando, perché la parola carne, carnale, e tante volte dovremmo tradurla nel vero significato. Trovo, per esempio, vi consiglio, chi conosce il francese, di andare a leggere il Nuovo Testamento nella traduzione Louis Agon, che credo abbia avuto una rivelazione particolare in tante aree, perché rende i termini con qualcosa che sia più vicino alla comprensione originale del testo. Infatti, quando si parla di carne, là si parla di natura umana, umanesimo, tendenze umane, istinto, pensiero, emozioni. Noi tante volte, sapete, cerchiamo di fare unire la nostra natura umana con Dio, senza sapere che quello che la natura umana desidera è morte, inimicizia verso Dio. Cioè, quello che nel tuo umanesimo è la cosa più reale è che tu Dio non lo vuoi, manca brodo, si dice da noi. Non lo vuoi, quindi non puoi conciliare la tua mente con Dio. Non puoi conciliare la tua mente con la santità se non ricevi questo dono meraviglioso della santità. Non è il cammino cristiano, non è uno sforzo di cercare di aggiustare i nostri pensieri per metterli in sintonia con Dio, sforzandosi, perché da questo spesso si producono le più gravi malattie mentali. Perché? perché quello che ci dà un contatto con Dio è il nostro spirito. Ed è meraviglioso quando un credente comincia a scoprire che il contatto con Dio non è uno sforzo, ma diventa una consapevolezza, perché tu scopri che lo Spirito Santo e il tuo spirito e la tua nuova vita sono uniti. E tante volte è come se dovessi aiutare le persone a spurgare il Dio mentale, a eliminarlo, a buttarlo via, per scoprire il vero Dio che è entrato nella loro vita quando hanno detto sì a Gesù come personale salvatore, ma poi anziché scoprirne tutte le potenzialità hanno continuato con i loro sforzi, con le loro coerenze umane, siccome sono cristiano devo, e Dio sta cercando di correggerti. Perché? Ti sta cercando di correggere sia se ci sono degli sbagli evidenti, ma ti sta cercando di correggere sia se tu stai sfruttando un'energia che andrà in blackout e quindi hai bisogno di scoprire la tua fragilità, le tue difese inutili e di scoprire la soluzione, la cristoterapia, cioè l'opera che Dio ha già fatta in te. Leggiamo questi versi in Osea capitolo 11 verso 3. Io insegnai a Efraim, e qua ci possiamo mettere anche il nostro nome, a camminare, sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Questa è la prima cosa drammatica, la difficoltà di riconoscere un'azione costante che Dio sta avendo nella tua vita e che sta esercitando in maniera prioritaria e primaria attraverso lo Spirito Santo, in maniera secondaria attraverso i responsabili, le persone che ti ha preposto. Ma questa mattina vogliamo parlare più della correzione primaria, cioè quella che lo Spirito Santo, proprio perché ci ama, ci desidera fino alla gelosia, desidera comunicarci una correzione, una guarigione, ma il problema di fondo è che tante volte noi non riconosciamo questa azione di Dio. Forse perché di base abbiamo paura del medico, non so quanti di voi hanno paura di andare dal dentista, dal medico, e dicono no, io non vado a farmi nessun controllo, nessun esame, così non mi accorgo di niente, e poi magari c'ho il diabete, c'ho le cose e muoio prematuramente solamente perché non ho cercato di capire se c'era qualcosa che non andava nella mia vita. In Italia non siamo molto avanti per la medicina preventiva, cioè non siamo neanche avanti per quella proprio curativa, figuriamoci per quella. E questo è un dramma, però non siamo avanti in nessuna cosa, ma forse questa crisi estrema, anzi sicuramente questa crisi estrema della nostra Italia è un preludio di risveglio profondo che Dio vuole dare a una nazione che deve arrivare ai minimi termini per cominciare a cercare con tutto il cuore una soluzione che non sia soltanto politica, che non sia sociale, che non sia economica, ma sia veramente ricevere colui che può fare la differenza nella vita degli uomini, come abbiamo sentito dal pastore Enzo Spinzo. Dio nella nostra vita può fare la differenza, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. E già mi voglio fermare un attimo. Stai riconoscendo l'opera che lo Spirito Santo svolge nella tua vita nel cercare di guarirti? Normalmente, proprio l'esempio dello Spirito Santo del medico è un poco diverso. Perché? Perché il medico deve andare a cercarlo. È difficile che un medico ti telefoni e ti dica come sta. Ci sono alcuni medici che stabiliscono un bel rapporto, o anche i pastori, ci sono quei pastori che chiaramente anche hanno un buon rapporto, si preoccupano, vanno a visitare, ma normalmente quando uno ha bisogno si deve muovere, deve capire il bisogno e deve andare a risolvere il bisogno. Lo Spirito Santo invece è come se prima volesse farti realizzare che Lui è nella tua vita come qualcuno che desidera fortemente la tua guarigione. E guardiamo un poco qual è il presupposto perché questa guarigione cominci ad avvenire nella tua vita e nella mia vita. Non è la minaccia di una malattia tremenda. Tante volte noi riusciamo a convincere qualcuno ad andare al dentista perché diciamo poi ti cade il dente, ti viene un'infezione tremenda, muori, allora uno vince tutta la paura e si va a fare un controllo dal dentista, o magari vince la paura e si va a fare una coloscopia o non lo so che cosa, per la paura. Ora io vi dico una cosa importante: Dio sta cercando di spingerti a guarire, ma con l'amore. Ti ama più di tua moglie che si preoccupa di te, più di tuo marito che si preoccupa di te. Dio ti ama, desidera il tuo meglio. Io li attiravo con corde umane, con legami di amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. Guardiamo questa immagine proprio di tenera nutrice, di balia che lo Spirito Santo ha assunto, ha deciso di fare nella tua vita, nella mia vita, e che sta continuando a fare in questo momento, mentre tu vai in direzioni dove sbatterai, mentre tu trascuri alcune aree della tua vita dove ci sono ferite, amarezze, dolori che vengono dal passato, ogni tanto riemergono, ma tu le cacci perché cerchi semplicemente un'anestesia, qualcosa per non pensare. Sapete molte persone come si riescono ad anestetizzare? Occupandosi sempre degli altri. Io trovo tante persone quando faccio consulenza che alla fine scoppiano. Perché? Perché anziché affrontare i loro problemi hanno sviluppato un'attitudine troppo grande di tipo filantropico, di solidarietà, e sono sempre a occuparsi dei fatti. No, dei fatti degli altri nel senso negativo, che ognuno si faccia i fatti propri, no? Ma nel senso che sono sempre interessate agli altri, come sta quello, come sta quell'altro, mio figlio, mio nonno, mia nonna, mia madre, e mio cugino e mia cugina, quindi si occupano di tutti e trovano in questo un modo di sfuggire alla propria malattia nell'anima, ma forse anche alla propria malattia nel corpo, cioè si trascurano, perché il loro affetto principalmente è per gli altri. Ma Dio ti sta dicendo questa mattina: io voglio prima di tutto che tu stia bene, che tu guarisca, che tu riconosca la mia opera in te. Perché? Perché questo è fondamentale. Io credo che realmente, come madri soprattutto, perché è difficile vedere dei padri che piangono, no? Ma tante volte le mamme piangono fortemente per i problemi dei loro figli o dei loro nipoti, sentono veramente un dolore immenso, è quello che lo Spirito Santo, è quello che Gesù sente. E vogliamo andare a un altro verso che mi viene in mente, in Luca, al capitolo 19, verso 41. Qui è Gesù che parla. Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo: oh, se tu sapessi almeno oggi quello che serve per la tua pace. Lo Spirito Santo, nel mentre ti sta amando, nel mentre ti sta marcando, ma lo fa da gentleman, e questo perché è materno, perché è la colomba. Lo Spirito Santo non ti prende, non ti sbatte al muro e ti dice: ma lo vuoi capire? Come tante volte fa qualche persona, no? Non so se qualcuno ogni tanto ti dà uno scrollone fortissimo, dice: ma ti vuoi rendere conto che le cose non vanno? Lo Spirito Santo è dolce, la sua voce, facciamo velocemente a bloccarla. Ecco perché abbiamo bisogno di ascoltare e di sapere che ogni giorno, non una volta alla settimana in chiesa, ma ogni giorno, Dio vuole che ascoltiamo il suo amore. Ogni giorno hai bisogno di sintonizzarti, e questo non significa con una preghiera dove tu parli, parli, parli e non ascolti. Tante volte pensiamo che la preghiera sia un modo per mettersi a posto con Dio e diciamo: ah, oggi ho pregato un'ora. E che significa? Se in questa ora non hai ascoltato, non sei diventato consapevole di Dio, è come se parli un'ora di fesserie con tua moglie, con tuo marito, e dici: mia, ma io ho parlato un'ora. Dice: ma sì, ma c'è stata un'intimità. No, e che serve? Puoi parlare anche 10 ore, siete degli estranei perfetti. Nella comunicazione spesso quello che conta è la qualità, non la quantità. Noi possiamo dire: gloria a Dio, lode al Signore, gloria a Dio, lode al Signore, e il Signore di sotto, di dentro, dice: oi, sono qua, guaglio, dove stai guardando? Gloria a Dio, lode al Signore. C'è una specie di rosario evangelico, no? Sono qua che ti amo, sono qua che mi interesso di te, sono dentro di te. E mi piacerebbe che tu ti accorgessi, mi piacerebbe che tu sapessi almeno oggi quello che serve per la tua pace. Perché sapete, tante volte noi neanche sappiamo veramente quello che serve per la nostra pace. Chiediamo a Dio una cosa, un'altra, un fidanzato nuovo, una fidanzata nuova, un lavoro nuovo, tante cose, leva questa montagna, sposta quell'altro, cambia tutto, Signore, voglio uscire fuori di casa, non ce la faccio più. Non abbiamo idea di quello che serve, di quello che occorre veramente per la nostra pace mentale. E abbiamo bisogno che Dio ce lo faccia capire, e se non ce lo fa capire Lui, ci prenderemo delle sbattiture, degli sbattoni, delle cantonate estreme, solamente perché stiamo cercando pace. Quante persone incontro ogni giorno che per cercare pace si vanno a infilare in certe situazioni che uno dice: mamma mia, ma come hai fatto a infilarti là? Come qualche bambino, tante volte, non so se i vostri sono movimentati, si vanno a infilare in certi posti che poi per tirarli bisogna smontare tutta la casa. Noi non sappiamo quello che occorre per la nostra pace. È nascosto ai tuoi occhi. E io vorrei che questa mattina potessimo ascoltare Dio che sta piangendo. E non sta piangendo di disperazione, perché sa che c'è speranza. Lui è il Dio della speranza. Non sta piangendo di, come a dire, sei una cosa inutile e piango perché non c'è una soluzione. No, lui sa che c'è una speranza. Lui sta piangendo perché vorrebbe che tu ti accorga di questo suo amore che corregge, di amore che ti dà, che ti spiega, che ti fa capire dove si trova la vera pace per la tua vita. Perché? Perché stava piangendo Gesù? Perché lui già stava immaginando che queste persone di Gerusalemme, che Gerusalemme non solo sarebbe stata distrutta nel senso fisico, ma soprattutto non riconoscendo l'opera, non riconoscendo lui, sarebbe stata distrutta dal nemico. E Dio, nel nuovo patto, nella nuova dimensione, qui siamo ancora a Vecchio Testamento, anche se sono Vangeli, ora lo Spirito Santo è venuto in noi, ora la distruzione peggiore non è quella esterna, tanti martiri sono morti per Gesù ma hanno avuto una vita migliore, ma è quella della nostra mente, è quella della nostra famiglia, è quella delle nostre relazioni, è quella dei conflitti in chiesa, è quella della tensione incredibile che tante volte viviamo. E Dio ci vuole fare un corso di pace personale. Giuseppina, come puoi stare in pace? La Giuseppina prende un elenco e gli dice: Signore, io per stare in pace intanto devi eliminare mio marito, prima cosa. Secondo, poi mi deve arrivare uno stipendio almeno di 2000 euro al mese, che oggi già, insomma, no, sono uno stipendio buono, 2000 euro, non in Svizzera. Ma terzo, devi fare sì che i miei figli stiano zitti. Mamma mia, qua gli diamo noi a Dio la ricetta per la nostra pace. Ma Dio ha una ricetta per la tua pace questa mattina e vuole fartela scoprire. Perché? Perché vuole fare medicina preventiva, poiché, e qua Gesù piange ancora di più, perché nella sua valenza profetica vede quello che sarebbe successo a quella città e dice: verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno dalle trincee, ti accerchieranno, ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra. Tutto questo perché? Perché non ti sei lasciata visitare. Peggio, perché in un certo caso c'è la volontà, in un certo caso c'è la non capacità di riconoscere. In questo caso dice: perché tu non hai conosciuto, non hai riconosciuto il tempo, ritorniamo a quello che dicevamo in Osea, in cui sei stata visitata. E io ti dico questa mattina che Dio sta cercando di evitare tante sventure, non fisiche, non che ti cade la casa sopra. Questo è possibile tante volte, ma è eccezionale. Dio ha rivelato, o alcune persone hanno colto in una dimensione profetica qualcuno che gli diceva: esci da casa, e poi magari c'è stato un terremoto e poi c'è stato... Questo è eccezionale e non funziona per tutti. Non puoi stare sempre a dire: Dio, un attimo, cosa devo fare? Ma sicuramente puoi ascoltare Dio perché non si distrugga totalmente la relazione di coppia, perché non si distrugga la relazione con i tuoi figli, perché non ti distrugga tu con la tensione, con l'ansia, con le ossessioni, con le fobie, con le paure, con la depressione. Puoi ascoltare Dio in maniera preventiva, cioè prima che il danno si determini. Io purtroppo incontro tante persone, tante, che non hanno ascoltato Dio prima, poi si trovano chiaramente dove tutto diventa nemico, magari non realmente, magari un delirio persecutorio dove uno vede che tutti gli sono nemici, non è la realtà, però preventivamente ascoltiamo, impariamo ad ascoltare quello che Dio dice essere la ricetta per la nostra pace. Ancora un altro verso mi viene in mente, credo che sia pure in Luca, capitolo 13. Ancora una volta, vedete, tutta la scrittura ci dà questa immagine di Dio che ci vuole guarire, come ora concluderemo alla fine, che già ha messo quello che ci serve per essere sanati, e noi che non riconosciamo, o peggio ancora che non vogliamo, non ci accorgiamo di quest'opera dello Spirito Santo e giorno dopo giorno continuiamo la nostra vita mentre forse l'amarezza sta crescendo. Mentre tutta la rabbia che hai dentro sta aumentando la tua colite, la tua gastrite, mentre il dolore che c'hai lo hai nascosto così tanto che ti viene una sindrome da affaticamento cronico, malattie stranissime di cui non si capisce niente, o una fibromialgia, questa malattia strana in cui fanno male tutti i muscoli. Ma perché? Tante volte sono legate proprio al fatto di non accorgersi delle ferite, dei traumi, di tutto quello che ti sta logorando, e forse non te ne accorgi perché non pensi che ne puoi guarire. Ma Dio questa mattina ti dice: hai bisogno di accorgerti di me come tuo medico personale, che non hai bisogno di chiamare e il medico ti dice no, deve essere grave, se no non posso venirla a vedere a casa. Non so qua come sono i medici, cioè, quando stai per morire, ma no, vai al pronto soccorso, al pronto, e poi si fanno code secondo la gravità anche di 10 ore. Da noi è così, ci sono persone che vanno a un pronto soccorso per un problema serio e stanno 24 ore prima di essere visitate. È incredibile, ma succede anche questo. Noi possiamo avere una piena fiducia di accostarci al trono della grazia sapendo di essere soccorsi al momento opportuno. Ogni momento il medico tuo personale, lo Spirito Santo, è lì e sta cercando di comunicare. Anche qui era addolorato Gesù quando gridava e si struggeva e diceva: Gerusalemme, Gerusalemme, ancora chiama questa città che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non lo avete voluto. Ancora una volta l'iniziativa di Dio, l'iniziativa del suo amore. Ma siamo veramente strani. Come facciamo a rifiutare chi ci ama, chi vuole il nostro bene? Eppure io so, io stesso che vi parlo, l'ho fatto tante volte, ho detto: Dio, per piacere, stai al tuo paese, ognuno per i paesi suoi, io faccio la mia volontà, tu fai la tua volontà. E chiaramente poi, quando ho cominciato a stare malissimo, qualche cosa mi diceva: ma vai dal grande medico, vai, non devo andare da qualche parte. Ma no, mi curo da solo. Mi curo da solo, non ho bisogno di Dio, non ho bisogno di comunità, non ho bisogno di niente, mi curo da solo, non ho bisogno di stimoli. Io sono una persona normale, le persone normali riescono. Chissà da dove veniva questo concetto se non dall'orgoglio dell'autosalvezza. Ma poi, dopo grande ribellione, a un certo punto, un giorno, ho dovuto riconoscere nuovamente che l'unica terapia buona ce l'aveva lui. Dove ce ne andremo? Tu solo hai medicine di vita eterna, parole che guariscono, parole che liberano, parole che danno speranza. Tu solo credi in me più di quanto io creda in te e in me. E Gesù, ancora in questo urlo di dolore, dice: ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. E vi dico che non mi vedrete più fino al giorno in cui direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Cioè, direte bene di me. Trasferiamola sul nuovo patto, trasferiamola nella dimensione della Chiesa che ha ricevuto lo Spirito Santo, siamo diventati tempio. È lo stesso, dobbiamo variare qualcosa nel senso di dire che non lo vedremo, non vedremo la sua realtà se non benediciamo la sua opera dentro di noi, se non ci accorgiamo di quello che lui ha fatto in noi. Saremo confusi perché il mondo diventerà sempre più confuso e magari cercheremo di usare la fede come molti solamente per spostare quello di là, qua, leva qua, leva questo, leva quell'altro, e siccome le cose non si spostano saremo in crisi. Ma Dio ancora sta lavorando e ti sta dicendo: non guardare intorno per trovare la pace, ma io voglio farti scoprire e benedire, dire bene della mia opera in te. Cioè, punto con cui voglio lasciarvi, fondamentale, non so perché, ma quando vengo qui sento sempre questa sottolineatura: Dio sta dicendo: in ognuno di voi ci sono già le risorse per il superamento dell'ansia, della paura, di tutte cose, ma dovete dire bene di queste realtà. Voi tante volte dite male di voi. Sono sempre il solito inutile, la solita persona, non ci riesco. Al massimo, nel grande sforzo più grande che posso fare, riesco a venire al culto la domenica. Questo è il massimo che posso fare. E magari sto là pensando, ma quando finisce? Ma quando finisce? Ho fatto il mio dovere di cristiano. Dio sta lavorando nella tua vita e vuole farti benedire, cioè dire bene di quello che Lui ha fatto, e quello che Lui ha fatto si trova dentro di te. E lo Spirito Santo ti sta lavorando. Perché? Perché ti vuole fare vedere quello che ti occorre, perché tu lo prenda. E se lo Spirito Santo illuminerà pace dentro di te, poi ti dice prendila. Se illuminerà gioia, prendila. Molti dicono non ho più dove prendere gioia. Mi guardo intorno, guardo la faccia di mia moglie, guardo la faccia dei miei bambini, guardo tutto quello che non va, guardo la faccia, forse guardo anche la faccia del pastore. È bella la faccia del pastore, è sempre rilassata. Guardo da qualunque parte e non trovo qualcosa che mi dia pace. Come faccio? Dio ti dice guarda dentro di te dove ho fatto un'opera meravigliosa. Un ultimo verso, che era quello che avevo accennato. In Romani, al capitolo 8, ve lo voglio leggere proprio in francese, vabbè, ve lo traduco dal francese in italiano, se no non tutti comprenderanno. Ecco, traduzione francese. Dice così nella traduzione francese: in effetti, quelli che si conformano alla loro propria natura umana si preoccupano delle realtà della natura umana. Vedete come suona meglio carne? 5, verso 5, sì. In effetti, quelli che si conformano alla loro natura naturale, alla loro natura umana, si preoccupano delle realtà della natura umana, mentre quelli che si conformano allo Spirito, che si relazionano con lo Spirito, sono preoccupati, sono occupati di quelle cose che sono dello Spirito. E di fatto la natura umana tende verso la morte, mentre lo Spirito tende verso la vita e la pace. In effetti, la natura umana tende alla rivolta, alla ribellione contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e non è neanche capace di sottometterla. E quelli che sono animati dalla loro propria natura umana, dal proprio umanesimo, non possono piacere a Dio. Un mini pensiero su questo e concludiamo. Volevo invitare anche Daniele. Dov'è? Già. Dicevo, il primo punto fondamentale è capire che un umanesimo cristiano non ci porterà a niente. Non possiamo sforzarci di amare, sforzarci di perdonare, sforzarci di sorridere. Io dico, faccio sempre quell'esempio, ringrazio a Dio che sono un cristiano, se no a quest'ora te la saresti vista brutta, e intanto tutta la gastrite, la colite aumenta, sono cristiano quindi non posso, non debbo. Tante volte cerchiamo di addomesticare la natura umana, cerchiamo di farla diventare religiosa, buona, gli mettiamo una mascherina, forse non sarà più la mascherina cattolica e la mascherina evangelica, ma siamo sempre là in termini di maschere. Ma Dio ti dice, mi dice questa mattina, che la nostra maschera, con i versetti giusti, con l'ortodossia biblica, non serve a niente, non può avere contatto con Dio, non è capace di. Lui ci ha dato un nuovo spirito, è lì, È lì che troviamo le risorse, fratelli, mentre noi ci sforziamo, mentre noi lottiamo, Dio la soluzione ce l'ha messa dentro e lo Spirito Santo, come ho detto all'inizio, sta desiderando, sta piangendo perché vuole che tu la scopri dentro di te. Ci alziamo in piedi. Molti di voi questa mattina dicono: ma come faccio? Ma come supererò? E cercano di sforzarsi. Cercano di convincere Dio con i loro pensieri, con le loro proposte. Dio, ti prego, se tu fai questo io farò quest'altro. Cercano di... E poi a un certo punto, dopo che hanno cercato, dopo che si sono sforzati e ne incontro centinaia nelle chiese, dicono: basta, io ce l'ho con Dio, ce l'ho a morte con Dio, morte, morte. Ma siccome non possono uccidere Dio, alla fine tendono a farsela pagare, il meccanismo diventa autopunitivo, quindi entrano in scoraggiamento, in depressione, perché hanno cercato semplicemente di addomesticare, di entrare in contatto con Dio a livello umano, ma non c'è un contatto, perché quella a cui la nostra carne tende, la nostra natura umana tende, è morte. Inimicizia verso Dio. Ma quello con cui Dio questa mattina ti sta dicendo: c'è speranza. È perché noi non siamo la nostra mente. Abbiamo una mente. Io ho avuto una mente per tanti anni che mi ha portato contro Dio, anche da cristiano, perché le avevo dato un potere immenso. E Dio ha dovuto convincermi che la verità spirituale esisteva al di là di quanto io la potessi capire, decifrare, descrivere, teologizzare. Ho dovuto accorgermi che quello che contava era Cristo in me, la vita di Cristo in me. E da lì ho cominciato a scoprire la risposta a miei tanti perché. E mentre vedevo le cose peggiorare all'esterno, ho cominciato a trovare una pace che non dipendeva dalle circostanze esterne. È quello che Dio sta cercando di ottenere nella tua vita. Dopo cambieranno anche le circostanze, ma prima Dio sta cercando di cambiare la tua prospettiva. E io voglio chiederti di pregare questa mattina con me. Se realmente ti rendi conto che hai avuto difficoltà a riconoscere questo amore, anzi forse hai visto Dio con paura e hai detto: no, aspetta, più lontano mi tengo meglio è, perché se mi avvicino Dio mi fulminerà, Dio si accorgerà di quello che sono. Dio sa quello che sei e ti ama così come sei. Lo vuoi capire una buona volta? La vuoi smettere di nasconderti? Lui sa le tue fragilità, le sa meglio di te, perché tu le hai messe in soffitta e tante volte hai paura a tirarle fuori, perché se le scopri dici: mamma mia che mostri ci sono in soffitta. Dio ti ama così come sei e ha fatto un'opera che non dipende da te. Questa è la grazia, questa è quello che è la base per una terapia e una guarigione mentale. Se non c'è questo, non si può andare al secondo step, al secondo passo. E io vorrei invitare quelli che realmente vogliono imparare ad essere più sensibili, ad ascoltare lo Spirito Santo, a venire avanti. Non pregherò per ognuno, faremo una preghiera insieme, semplicemente sia per volere la terapia di Dio, sia per riconoscerla nella nostra vita, quella direttamente espressa dallo Spirito che si trova in te, come un ospite d'onore, ma forse è in una stanza dove tu non ci stai mai e quindi lui sta là, paziente, aspetta che tu ti accorgi, perché vuole amarti e vuole rivelarti quello che occorre per la tua pace, vuole rivelarti Cristo, perché Cristo è la pace nostra. Vieni avanti per esprimere questo desiderio da una parte e dall'altra parte imparare a riconoscere che Dio sta rispondendo al tuo desiderio, magari in una maniera diversa da come ti aspettavi. Tu stai dicendo Dio, 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 e lui sembra che non ti ascolta, e poi te la prendi con Dio. Ascolta l'amore di Dio in questo momento, nella tua vita. Venite avanti, venite più avanti. Alleluia. Ci sono ancora altri che si stanno combattendo delle battaglie, ma Dio sta cercando di parlarti. Non devi convincere Lui a parlare, devi poter un po' fare silenzio. E nel silenzio ascolterai questa voce che ti ama. E vorrei che in questo momento potessimo un attimo chiudere gli occhi e vogliamo chiedere proprio allo Spirito Santo di dare una rivelazione di base, intanto della sua presenza in te. Lo Spirito Santo si trova in te, a prescindere dal fatto forse che non parli più in lingue o che non hai parlato mai in lingue. Se hai ricevuto Gesù, hai ricevuto lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Dio è in te. Certo, non lo ascolterai come una voce udibile, ma la prima cosa che Dio vuole farti ascoltare, il primo punto di riferimento per la tua pace, per la tua guarigione, è proprio il fatto che Lui ti ama e ti dice, come ha detto a Gesù, tu sei il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, e lo sta dicendo a te, tu sei la mia diletta figliuola nella quale mi sono compiaciuto. L'amore paterno di Dio in questo momento ti dà le coordinate, proprio perché c'è stata una sofferenza, c'è stata una bambina che piangeva, c'è stata una bambina sola in te, un bambino abbandonato, un trauma grande nella tua vita ha bloccato questa percezione, un rifiuto, un rigetto. Il primo reset che hai bisogno di fare è di credere in questo amore profondo che Dio ha per te e che in questo momento ti sta esprimendo. Signore, ti voglio pregare per tutti questi fratelli e sorelle che sono qui avanti, ma per tutti quanti noi, Signore. Io credo che veramente il sistema in cui viviamo è come se creasse così tante interferenze per cogliere il tuo amore, per cogliere la tua voce. Tante volte parliamo persino di te e non ci accorgiamo che tu ci sei. Tante volte possiamo fare discorsi teologici di alto livello e non accorgerci e non andare a te. Possiamo investigare le scritture e non andiamo a te per trovare la vitalità di quelle parole. Siamo forse diventati persone che vedono la lettera dello Spirito, ma io ti chiedo che possiamo riscoprire lo spirito della lettera, la vita della tua parola, e riscoprirla dentro di noi. E in questo momento ti prego che ognuno di questi miei fratelli e sorelle, piuttosto che sentirsi in colpa per 100.000 cose, noi sappiamo che quello che ci conduce poi lontano è il non ascoltare il tuo amore, è il non credere in questo perdono che già ci hai concesso, nella pace che ci hai donato. Io ti chiedo che ognuno di questi miei fratelli e sorelle possa ascoltare questo amore paterno in questo momento, che lo rassicura, che la rassicura, che gli dice tranquilla, tranquilla, figlia mia, tranquillo figlio mio, io sono in te e io voglio guidarti per quello che occorre, per la tua vera pace. Voglio la tua collaborazione, voglio che tu riconosca questa visita, questa consulenza che ogni giorno io ti faccio, perché è una consulenza di amore. Non hai bisogno di nasconderti, non hai bisogno di vergognarti, perché io conosco i tuoi limiti, io conosco i tuoi errori, io so il male che non vorresti fare e che fai, e il bene che vorresti fare e non riesci a fare. Io lo so, ti dice il Signore, ma io so quello che ho messo in te, io so la potenza della mia grazia, la mia vita in te, la nuova creatura in te, io la conosco, io mi identifico. Ho bisogno che tu la scopra, che tu ascolti il mio spirito, perché ti riveli quelle cose che ti ho donato, figlia mia. E in questo momento lo Spirito Santo, l'unico vero rivelatore, oltre che consolatore della grazia di Dio, sta trovando collaborazione in ognuno di voi, sta trovando un'accoglienza, una capacità di ricevere la sua testimonianza, che è vera, è vera. Lui ti sta dicendo: sei meravigliosa, e tu dici: no, ma sono una cosa inutile. Io non so chi è quello che dice la verità, ma sono convinto che è Dio che dice la verità. Sarebbe bene che ti accordassi con la verità di Dio. Qualcuno dice: ma io non riesco che a combinare guai. Dio ti sta dicendo: sei una figlia mia benedetta e eletta. Credilo, credilo, ricevi questa attestazione, perché da lì la tua vita comincerà a prendere una direzione diversa, non per sforzo, ma semplicemente perché riconosci e dici bene di quello che io ho fatto in te, della mia vita dentro di te, ti dice il Signore. Grazie Padre, grazie per l'abbraccio profondo che in questo momento stai dando a ognuno di queste mie sorelle, fratelli, quell'abbraccio forse che hanno cercato dagli altri, ma che non è venuto, anzi sono venute ferite, sono venuti calci, sono venute pugnalate proprio da chi non ci si aspettava. Ma tu in questo momento inizi un processo di guarigione, di amore, perché il tuo amore perfetto caccia via la paura e tutte le elaborazioni della paura, la solitudine, l'amarezza vengono coperte dal tuo amore che copre moltitudine di fallimenti, di peccati. Signore, i nostri occhi sono su di te e potremo essere condotti in trionfo in Cristo, perché niente e nessuno ci potrà separare dal tuo amore. Grazie per questa certezza e grazie perché tu continui a piangere di amore per ognuno di noi e vorremmo accorgercene e imparare anche noi a piangere per l'umanità che si distrugge, per l'umanità che si allontana dall'unica sorgente di vita e speranza che è la tua presenza. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen.